Si discute ancora del voto francese, lo si legge in chiave locale e in chiave di assetti europei. Si parla ancora della sentenza di ieri della Corte Suprema su Trump, questa notte se ne è occupato Biden, è una sentenza che rende i presidenti immuni da azioni penali sugli atti ufficiali. L'Italia invece discute di antisemitismo col ministro Piantedosi che dice in sostanza peggio quelli nelle piazze che i giovani di destra visti nell'inchiesta di Fanpage. Di carceri, ieri un altro suicidio, questa volta di un agente penitenziario, di autonomia, mentre le valli colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi si leccano le ferite e tremano per la stagione turistica in arrivo. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Dai Spezia, dai che è già martedì!
Simone Spezia.
Buongiorno, ti vedo in forma smagliante.
Sì, sì.
Oh, a proposito di italiani, tra l'altro, il fatto che Carmelo Lauricella abbia impropriamente emesso la voce del ministro degli esteri mi ha fatto venire in mente che questa mattina quasi sputavo il caffè a leggere l'intervista a Vittorio Feltri sul Fatto Quotidiano a pagina 5. Vi do il titolo, Tajani? Me ne sbatto i coglioni, ma Sallusti non è un cuor di leone. Cosa è successo nei giorni scorsi? Che l'ex direttore del giornale di Libero, insomma, sapete benissimo che ormai parla in questo modo, e se l'era presa, per così dire, con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, ed era poi stato attaccato da esponenti di Forza Italia, superficiale, distratto. Qualcuno gli ha detto un uomo in senile confusione. Capirai, gliela dice a Feltri questa cosa e quello parte, no? Su Tajani, che era stato anche un collaboratore del giornale una trentina d'anni fa, un giornalista. Com'era in redazione? Gli chiede Tommaso Rodano. Ma un anonimo giornalista, un pistola qualsiasi. Poi però gli rende merito, dice vabbè, insomma, ha fatto abbastanza bene da leader di Forza Italia. L'hanno attaccata in branco, il più pirla di tutti è Gasparri. Il quale lo ha corretto per un refuso in un tweet e lui dice: complimenti, ha un futuro come correttore di bozze. Ne ha veramente per tutti, Barelli, che è il capogruppo alla Camera, le ha attribuito una senile confusione di idee lontana dalla realtà. Non so chi sia, così, ma questo è il loro atteggiamento, fanno razzismo sui vecchi. È ironico, il loro leader se lo sono tenuto fino alla veneranda età di 86 anni e nessuno ha mai osato dirgli nulla, giustamente, perché li avrebbe cacciati a calci in culo. Vabbè. Oggi si inizia così, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Buongiorno, le 6:34 minuti e 20 secondi. È martedì 2 luglio e si attendono per questa settimana, vi segnalo, le elezioni britanniche tra due giorni e il ballottaggio delle elezioni francesi nel fine settimana prossimo. E ancora sono tutti concentrati su queste elezioni francesi, sul risultato, sull'analisi del risultato, su cosa è successo, su questo patto di desistenza. Cosa vuol dire la desistenza? Che per il sistema elettorale francese si può andare al ballottaggio anche in tre, a patto che si sia superato il 12,5% delle preferenze. E i candidati più deboli possono rinunciare. In questo caso le indicazioni che sono arrivate tanto dal partito di Macron quanto dal cosiddetto nuovo fronte popolare, come si chiama, la formazione quella che raccoglie tutta la sinistra, hanno detto i nostri candidati più deboli verranno ritirati, in modo che sia una corsa a due tra i candidati del Rassemblement National e appunto i candidati di una delle due formazioni. Su questo punto oggi per esempio ne scrive Vittorio Masoce sul Giornale ed è un tema di discussione aperto che, sul quale vale la pena riflettere, no? Dice Masoce, il titolo del pezzo già dice molto, poi ci arriveremo in rassegna stampa, se gli elettori non contano, e cioè qual è la sostanza? Ti metti insieme, fai un patto di desistenza con delle forze di qualsiasi tipo, purché sia, all'interno c'è per esempio di questo fronte popolare c'è Mélenchon, che fa parte di un partito che spesso è stato accusato di antisemitismo, che accenti antisemiti li ha avuti, e quindi perché fare un patto di desistenza di questo tipo? Dice, è finita l'epoca nella quale questi sono un pericolo per la democrazia, è qualcosa di diverso, però questo dipende forse anche dal giudizio di ciascun singolo, di ciascuna persona, di ciascuna forza politica. Claudio Velardi, il direttore del Riformista, oggi firma un editoriale, magari avremo spazio anche per questo dopo, per dire invece una cosa in realtà simile a quella di Masoce, diversa come posizionamento. Dice, io sono un riformista, signori miei, io non, se fossi un elettore francese a fronte di un patto di desistenza e mi imporrebbe di votare o il Fronte Popolare o il Rassemblement National, non vado a votare, molto semplicemente perché nessuna di queste due forze per alcune caratteristiche estremista mi rappresenta. A me il meccanismo del ballottaggio continua a piacere, devo dire la verità, poi sono opinioni personali. Va bene, eccoci qua. Dunque 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, come sempre, se vorrete i nostri canali social, Facebook, Instagram, X, poi Reddit. La Francia, dunque, Francia con i mercati che reagiscono con un rialzo ieri del 2,5%, come abbiamo già raccontato ieri. Le reazioni di borsa vanno prese naturalmente per quello che sono anche a volte delle reazioni momentanee, però segnalano, come dire, una sorta di, cioè non si capisce esattamente di cosa, sono andati molto giù nei giorni scorsi e probabilmente si sono ripresi ieri. Vedremo che cosa faranno oggi, perché il clima è di grande incertezza e tutto questo potrebbe condurre nella sostanza all'ingovernabilità. Ci sono le reazioni italiane, Meloni che dice sono state superate le barriere tra le forze alternative a sinistra, per la prima volta il partito di Le Pen ha avuto degli alleati già dal primo turno. Per la prima volta mi pare che anche i repubblicani siano orientati a non partecipare a questo cosiddetto fronte, a questa sorta di organizzazione, viene da dire, per escludere il Rassemblement National dal Parlamento, ed è effettivamente così, almeno per il momento sono orientati in questo modo. E Tajani, vabbè, dice, signori miei, questo, qualunque governo francese esca, collaboreremo.
Noi lavoreremo con qualsiasi governo sia scelto dai cittadini francesi. Qualunque sia il prossimo ministro degli esteri sarà il mio interlocutore, al di là dell'appartenenza alle famiglie politiche, perché noi abbiamo un rapporto con la Francia.
Così dunque Tajani. Vi risparmio tutto il ragionamento sui gruppi parlamentari europei che si stanno formando, perché sta diventando veramente noioso, amiche e amici miei. Cioè adesso, vabbè, Orbán sta formando un nuovo gruppo parlamentare, ve lo dico, al Parlamento Europeo, si chiama i Patrioti, E tutto questo in coincidenza, tra l'altro, con l'apertura del semestre di presidenza europeo da parte dell'Ungheria. C'è qualche spunto interessante sull'Ungheria, ma ci arriveremo dopo in rassegna stampa, un po' più di riflessione di Beda Romano nel Sole 24 Ore, ha scritto un bel pezzo su questo. E all'interno di questo gruppo dei patrioti è prevedibile che entri anche la Lega, la quale lo ha fatto intuire con Salvini, che dice: stiamo valutando tutti i documenti, ma mi sembra la strada giusta. E lo stesso Orbán, che ha detto in un'intervista all'emittente televisiva Magyara M1, che non è un orso del Trentino, naturalmente, no, perché hanno questi nomi qua, la TV ungherese, dice: dopo tutto ai cechi, agli austriaci e agli ungheresi sono già giunti i portoghesi e gli italiani si aggiungeranno presto. Quindi sembra abbastanza evidente che Salvini si unirà a questo gruppo parlamentare. Adesso andremo un aggiornamento su quello che è successo dal lato dell'alluvione, dove c'è grande preoccupazione tra le popolazioni colpite, ma prima restiamo un po' su questi temi, perché una delle questioni caratterizzanti, se volete, anche delle elezioni francesi è stato un ragionamento sull'antisemitismo, che in sostanza dice questo: se da una parte c'è l'accusa al Rassemblement National di non aver mai rinnegato delle radici che sono razziste, delle radici che sono razziste e in parte antisemite, dall'altra parte Le Pen dice: guardate che gli antisemiti stanno dall'altra parte, è Mélenchon. E se volete un piccolo specchio di questo dibattito in Italia, arriva parlando della questione dell'inchiesta di Fanpage, quella nella quale si vedevano quelli di Gioventù Nazionale, gli esponenti di Gioventù Nazionale, fare delle dichiarazioni, oltre che fasciste, anche antisemite, alzare il braccio destro, tutte queste cose qua. Ieri grande polemica su queste parole del ministro Piantedosi, che era, vabbè, poi adesso mi ricorderò, Sky TG24. Ah sì, Sky TG24, è vero, era ieri mattina Sky TG24, sentiamo.
Va registrato che dal punto di vista dei comportamenti pericolosi, dal punto di vista del rinascere dell'antisemitismo, non si sono evidenziati da quel gruppo giovanile, ma da ben altri che nelle nostre piazze, qualche volta anche nelle università.
Da quel gruppo giovanile, insomma, da questa inchiesta qualcosina di che non andava bene in quel senso.
Dal punto di vista delle immagini e dal punto di vista delle affermazioni, dal punto di vista, non c'è dubbio, va censurato senza nessuna indulgenza. Però voglio dire, se parliamo di antisemitismo che può preoccupare il ministro dell'Interno, okay, mi preoccupa quello che talvolta è emerso nell'attività, nelle piazze, gli incendi delle bandiere di Israele, gli assalti alla Brigata Ebraica il 25 aprile.
Accusato dal centro-sinistra, prendiamo il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, di vittimismo benaltrista della destra, a dire cerca di nascondere quello che è successo all'interno del partito della Presidente del Consiglio o di renderlo meno grave, dicendo è molto più grave quello che succede nelle piazze. Una bella battaglia, vien da dire, con un certo grado di sarcasmo, e lo nota Mattia Feltri oggi sulla Stampa, arriveremo anche a quello, tra chi riesce a scaricare il più alto grado di antisemitismo sull'altro. Pensate che bello, oh, ma che bello, tu sei più antisemita di me, no, sei tu più antisemita, che bello, quanto è bello, invece di dirsi ciascuno al proprio interno, e questo vale per i pezzi della sinistra come per i pezzi della destra, dire: signori, abbiamo un problema qua dentro, cioè ci sono dei pezzi di antisemitismo e questi pezzi di antisemitismo dovremmo cancellarli. Invece no, si dice: no, sei tu, molto, molto costruttivo, ci pare, in tutta sincerità. Oh, siamo al 45esimo suicidio in 6 mesi di un detenuto, il quinto poliziotto della penitenziaria si è tolto la vita ieri, hanno dei tassi di suicidio altissimi i poliziotti della penitenziaria rispetto alla popolazione delle forze dell'ordine e rispetto alla popolazione generale, a testimonianza di una situazione che continua a essere drammatica. E noi siamo qua che aspettiamo il decreto Nordio, il cosiddetto svuota carceri. Sarà un mese che diciamo adesso arriva, e invece no, arriva, crediamo, a fine mese, ci dice a inizio mese il ministro Nordio, che cosa comprende. Sentiamo un primo passaggio.
Consentire di scontare le pene per i reati minori e anche per i tossicodipendenti in strutture diverse da quelle carcerarie, soprattutto in comunità. Questa è la nostra grande sfida.
E poi gli stranieri.
Far scontare la pena agli stranieri nei loro paesi di provenienza. Noi abbiamo quasi 20.000 reclusi stranieri. Se noi riuscissimo, non dico tutti, ma anche la metà, a concludere accordi con i paesi di origine per far scontare lì la loro pena, considerato che la nostra eccedenza carceraria è proprio di 10.000 persone, 60.000 invece di 50.000, grosso modo, avremo già quasi risolto il problema.
Così Piantedosi. E però questo, se consente il ministro, non è uno svuota carceri, nel senso che innanzitutto il provvedimento arriverà a fine mese. Questo vuol dire che l'estate carceraria sarà ancora quella che possiamo immaginare, con le celle in quelle condizioni, tutti ristretti, compresi gli agenti della penitenziaria. Se non vi piace che parliamo di detenuti perché ritenete che no, che tutte queste persone terribili e cattive debbano stare in carcere, posto che lo stesso Nordio chiarisce che il 20% sono persone in attesa di giudizio, e molti sono, come avete sentito, delle persone che hanno dei problemi di tossicodipendenza e quindi che si trovano in carcere, diciamo così, non esattamente per dei reati gravissimi, ma a partire da una condizione che stavano vivendo. Se quindi pensate allora ai poliziotti della penitenziaria, arriva a fine mese con delle difficoltà estreme, perché devi organizzare le comunità di recupero, devi fare gli accordi con i paesi stranieri, e quando mai? Questo non è uno svuota carceri, questo è al momento, per come lo vediamo e per come viene raccontato, poi per carità magari succederanno cose straordinarie all'interno del provvedimento, ci saranno cose pazzesche, quasi un pannicello caldo. Traffico.
24 mattino.
Ti piace la forma di votazione francese? Per me è assurda. Chi dovesse ritirarsi, pur avendo un assoluto diritto nel presentarsi al ballottaggio, io gli bandirei qualsiasi incarico pubblico per almeno 10 anni. Cioè, tu con che faccia ti presenti al primo turno e poi dici: no, scusa, ho cambiato idea, adesso mi ritiro il ballottaggio?
Perché non si può, mi scusi? Non capisco.
Un suggerimento per Macron per evitare la vittoria della Le Pen: basta che chiami gli scrutatori dei seggi di Roma.
Sui quali adesso arriviamo, guardi che ci ha colto in pieno. Oh, mi fa notare giustamente un amico e ascoltatore che dice che la cosa più interessante del doppio turno è il fatto che almeno questi accordi, mi viene da dire, sono molto più trasparenti agli occhi dell'elettore, nel senso che se tu fai solamente un primo turno e ci sono delle elezioni, per esempio con un sistema proporzionale, tanto per dare un'idea, si va in Parlamento e poi in Parlamento si fanno gli accordi. Non è che in Parlamento non si fanno gli accordi, ragazzi, cioè questa è una chissà che idea ci siamo fatti, che mentre invece col doppio turno almeno tu in trasparenza, no, dici: su questo fronte siamo più o meno in linea, eccetera eccetera. Comunque è una riflessione aperta, molti lo stanno invocando in questo momento, parlando proprio oggi anche il professor Clementi sul Sole 24 Ore, dicendo che è qualcosa che andrebbe accompagnato alla riforma del premierato. Dunque, sono 23 giorni e mancano 78 sezioni, non siamo ancora in grado di comunicare all'Europa quali sono i risultati ufficiali delle elezioni. Certo, la proclamazione sarà il 16 di luglio, quindi ci sono 2 settimane di tempo, con calma, tranquilli. Però mancano 78 sezioni della circoscrizione 3, se non vado errato, di Roma, la quale non sappiamo, sembra difficile naturalmente in termini di numeri, però potrebbe anche cambiare il quadro degli eletti. Come sapete, c'è quel giochetto Morani-Tarquinio, non si sa chi entra del PD. Antonio Floridi è un ex dirigente dell'ufficio elettorale della regione Toscana e quindi forse ci può aiutare innanzitutto a capire che cosa sta succedendo e che cosa succede di queste schede. Buongiorno Floridi e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Allora, cosa è successo a queste schede? Lei l'ha capito? Cioè, come funziona tecnicamente?
Dunque, allora, diciamo subito questo, che non è del tutto anomalo, strano il fatto che a conclusione di una elezione alcune sezioni elettorali, per così dire, si incartino, si impallino e non riescano a chiudere le loro operazioni perché sono sbagliati i conti o per qualche altro motivo. In genere però questo accade per un numero ristretto di sezioni, 2, 3, 4. In questi casi c'è tutta una prassi per cui lo stesso comune invia un funzionario per cercare di aiutare i componenti del seggio. Per inciso, questi fenomeni sono sempre più frequenti perché i componenti del seggio sono sempre più inesperti, sì, e poco motivati a questo lavoro, anche perché sono poco pagati. Ma detto, chiusa la parentesi, comunque in genere il primo passo è il comune che invia un funzionario a cercare di sistemare e far quadrare, sì, i conti. Se non ce la fanno, sì, entro certi limiti di tempo, la prassi, la regola vuole che queste schede vengano impacchettate e mandate all'ufficio centrale circoscrizionale, cioè, sì, l'organo che in genere è costituito presso i tribunali o le corti d'appello, sì, con il compito di finire lo scrutinio e completarlo. Sì. Sì. Ora, la cosa anomala in questa vicenda, secondo me va rimproverato un certo deficit di trasparenza e di informazione, perché di per sé la cosa può anche funzionare, però è stato detto che è colpa di un guasto informatico, sì, ma la cosa è un po' strana, perché se fosse solo un problema di trasmissione informatica le sezioni potevano benissimo comunque
chiudere. No, ma c'è stato prima quello informatico, dice che c'è stato prima quello informatico, poi ci hanno spiegato che c'era un problema col digitatore, che è questa figura che deve inserire materialmente,
appunto,
le cose all'interno, all'interno
del... E in questi casi però se le operazioni fossero andate comunque avanti fino a qualche anno fa, 30 anni fa, sì, si comunicava col telefono i dati al comune, sì, dalla sezione, ecco. Quindi si poteva in qualche modo ovviare. Allora questo è un caso un po' anomalo. Poi il ritardo
Floridia, perché la mia domanda è questa, la domanda che mi sto facendo da una ventina di giorni in merito a questa vicenda nello specifico, non è quella che mi ossessiona, però diciamo è una delle domande che mi sto facendo, è: ma cosa stanno facendo in corte d'appello da 23 giorni? Cioè, cosa c'è di più importante della democrazia? Adesso la dico un po'
di per sé il tempo ci vuole, sono 78 sezioni, parecchie migliaia di schede, ricontarle e valutarle di per sé può comportare un po' di tempo. Il problema è che non viene comunicato nulla, perché in genere le corti d'appello hanno un altro compito, quello di raccogliere, che è altrettanto importante, sì, e gravoso, che è quello di raccogliere tutti i verbali regolari, sì, e fare i conteggi finali per la proclamazione. Quindi unificano le due operazioni, il riconteggio delle sezioni ancora da scrutinare, sì, e i conteggi per tutti i verbali regolari. Quindi ipotizzo, ma appunto ripeto, ci sono state poche informazioni, sarebbe stato normale tranquillamente dirlo. In genere non vengono, ecco un altro caso, in genere le corti d'appello non comunicano se sono più sezioni in bilico o in corso di verifica. In genere non viene comunicato una alla volta, sì, preferiscono comunicare tutto alla fine, sì, rimettendo tutto nel calderone del risultato finale. Ecco, quindi credo che le spiegazioni di questo, sì, ritardo siano queste. Comunque probabilmente è accaduto anche avendo dei tempi ancora, sì, prima della proclamazione, sì, vogliono fare le cose
tranquilli,
con calma.
Cioè, fino al 14 luglio siamo sì, sereni. Vabbè, grazie Antonio Floridi, ex dirigente dell'ufficio elettorale della regione Toscana, le auguro una buona giornata. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.